Tentei ficar sem reato. Ti pongo questa domanda perché mi sono posto questa domanda a me stesso, se sono una persona perseverante. Allora, la prima domanda da farsi è: ma che cos'è la perseveranza? No, perché bisogna essere sicuri di avere la giusta definizione. Allora, se noi cerchiamo, ormai si cerca su Google, no? Non esiste più, una volta ti vendevano le enciclopedie che costavano 2 milioni, parlo per la generazione 0.9, che li compravi la enciclopedia e ti regalavano il motorino, la televisione, cioè che o col motorino, o la televisione, o la mobilia, ma costava una fortuna, e la cercavano, perseverante, c'erano tutti ormai, business finito ormai da 20 anni, credo, non lo so. Comunque, se io cerco su internet, lo trovate tante definizioni, dice: caratteristica di chi non si arrende di fronte alla difficoltà per il raggiungimento di un obiettivo, anche con coraggio. Questa è la più semplice, ma secondo me è più piacevole. Allora la domanda è: parla di raggiungimento di un obiettivo. Ora, se noi vogliamo raggiungere un obiettivo, c'è anche una motivazione dietro, no? C'è un esempio pratico: l'obiettivo è perdere peso. Io faccio cose ovviamente per me la parola perseveranza nel caso del peso è appropriata, no? Quindi l'obiettivo è perdere peso, ma qual è la motivazione? Può essere la salute, l'aspetto fisico, nel mio caso è più la salute, però insomma c'è un obiettivo, ma c'è una motivazione, no? Dietro. Andare a scuola, andare bene a scuola, no? Perché andare a scuola è già un obiettivo, andare bene a scuola è un altro obiettivo. Qual è la motivazione, il traguardo? E a fine se stesso, no, voler passare all'anno successivo, oppure andare alla fase 2 della scuola, o alla fase 3, dipende che fase vi trovate, oppure prepararvi per la vita, se andate bene a scuola raggiungete, probabilmente si spera, in un contesto meritocratico dei risultati migliori. Oppure migliorarsi al proprio lavoro. Sento un rumore sotto. Comunque, avevo messo una roba dopo 23 minuti, ma posso fare 23. Comunque, allora, comunque insomma, questi sono degli obiettivi dove la perseveranza, perché non sono obiettivi facili, è importante, no? Potrebbe essere anche trovato una casa, successo nello sport, successi personali, trovare anche a volte moglie e marito, perseveranza. Anche in quello ci possono essere motivi e obiettivi più o meno nobili, più o meno egoisti, no? Questa è una cosa molto legata per noi stessi, non sbagliati, o possono esserci anche delle cause molto nobili, no? Altruistiche, voler perseverare per aiutare una situazione verso le altre persone, perseverare una situazione difficile, una situazione familiare, un rapporto. Ci sono tanti campi di applicazione dove la perseveranza può fare la differenza. La definizione, per completare, sono un po' sulla parte teorica, poi devo alla parte un pochino più di sostanza. Quando si dice perseveranza si parla di determinazione, assiduità, costanza, tenacia, insistenza, fermezza, persistenza, ho già detto, no, persistenza. Il contrario di perseveranza è incostanza, facile, no, il contrario di perseveranza è incostanza, molto facile, arrendevolezza, leggerezza, volubilità, mutabilità. Ora arriviamo al primo soldo, al primo punto, o comunque entriamo nel contesto delle scritture. Allora, Ebrei 12 al versetto 1 dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ho scelto questo passo per una serie di ragioni, perché parla ovviamente di perseveranza, ma perché parla di una gara, no? Parla di correre una gara. E la vita è un cammino, una corsa in questo caso, dove c'è un fine ultimo, e in questa gara, in questa cosa ci sono molto ostacoli, no? Mi piace usare l'analogia del cammino perché lo dice la scrittura, e non a caso uso questa scrittura, e non a caso ho messo la foto di quest'uomo, che non è presa così, cerco uno che corre, ma ho cercato un personaggio particolare. La Jana dovrebbe conoscere questo personaggio perché era un cecoslovacco all'epoca. Oggi sono gli slovacchi, c'è chi uno non vede, l'altro è. Ma una volta tutti gli slovacchi erano ciechi, quindi, e correvano con facile difficoltà perché non vedevano. Ma questo Emil Zatopek, o la pronuncia poi ve la dà correttamente, Jana era un personaggio degli anni 50 e nelle Olimpiadi del 52 Helsinki vinse 3 medaglie di oro. Vabbè, ce ne sono tanti atleti di questa capacità, ma la sua storia è un po' particolare perché lui vince in 5.000, in 10.000 e non soddisfatto si iscrisse alla maratona e vinse la medaglia d'oro. Il fatto che però lui non aveva mai corso in vita sua la maratona, cioè non si era neanche allenato una volta, nonostante vinse e vinse pure il nuovo record del mondo. Ma questo è nulla, perché quest'uomo fino a 18 anni non fece nessuno sport. C'era uno che lavorava in un ciabattino, una fabbrica di scarpe, poi dettagli più precisi magari potete chiedere a Iano, ma praticamente non fece nessuno sport professionista, e quando vinse aveva 30 anni, quindi ormai era già anagraficamente vecchio per quel tipo di discipline, per non aver fatto nessuna preparazione. Ma quello che lo caratterizzava era, oltre a questi guanti di sofferenza, di fogna, che anch'io vado faccio sport, e non era per niente elegante, non aveva queste tecniche, no, che vedete questi uomini che camminano, corrono con questi movimenti coreografici bellissimi, di perfezione, era proprio, però né bellezza né tutto, eppure vinceva. Ma dietro ci fu una perseveranza a raggiungere un obiettivo, una determinazione unica. E perché vi racconto questo e lo associo alla corsa? Perché sì, la nostra vita è una corsa, e spesso è una corsa a tutti gli effetti, e spesso noi ci troviamo nelle difficoltà. Molto spesso io mi trovo in difficoltà, e credo che se non sono diverso da voi, la vita ci presenta tanti ostacoli, tante difficoltà. E come affrontiamo queste difficoltà è la questione del nocciolo di oggi. Nella storia che vi ho raccontato, l'obiettivo era la vincita, nella equazione c'è la perseveranza, ma non c'è Dio. Era una storia di grande nobiltà, no? Che quest'uomo con le proprie forze, con grande prova di carattere, ha raggiunto un obiettivo. Ma non c'è Dio in questa storia. Allora, perché qua siamo in chiesa, magari dobbiamo parlare di qualcosa di più appropriato. Ma anche questi insegnamenti sono ispiranti, dimostrano una grande determinazione. Allora proviamo a entrare adesso un pochino più nella sfera della perseveranza spirituale. Io ho trovato una definizione, ce ne sono tante anche di queste, che vi dico, e poi andiamo nel cuore con una scrittura particolare. La perseveranza è la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, di rimanere fedeli anche quando il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e saremo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutto e tutti. Allora vi leggo questa storia, che conoscete, credo, molto bene, in Luca 18. E John, il mio tecnico del suono di video audio. Allora, questa storia di Luca 18, presumo che molti di noi la conoscono, dice: propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non teneva lì e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non vuole farlo, ma poi disse tra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché non venendo a insistere, non finisca per rompermi la testa. E il Signore disse: ascoltate quello che dice il giudice ingiusto. Io non renderò dunque giustizia ai suoi eletti, che giorno e notte grida a lui, tarderà nei loro confronti, io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Ci sono due personaggi in questa storia, dal versetto 2 al versetto 5. C'è un giudice e una vedova. E per quanto sia molto simbolica, è una storia molto tangibile, nel senso molto vera, potrebbe valere tuttora. Il giudice era un giudice ingiusto, e senza entrare troppo nell'etimologia del greco, della parola, era sicuramente un uomo interessato a se stesso, alle sue opinioni, al suo conforto, alle sue entrate. Anche se non c'è un chiaro riferimento delle sue motivazioni, è probabile che il motivo per cui lui non rendeva giustizia era motivato dai soldi. C'era qualcosa che lei chiedeva, questa vedova, che probabilmente era in conflitto con qualche favore che doveva qualcun altro, no? Cioè, quindi se lui faceva giustizia, lei faceva un torto a qualcuno che probabilmente magari era la sua famiglia o qualcuno che aveva più soldi, e quindi questa piccola cosa che lei voleva ricevere diceva semplicemente di no. Era un uomo arrogante, egoista, ingiusto, era la sua definizione, un uomo uno dei potenti, no? Che non si interessava di Dio. La vedova, dall'altro suo, la vedova è una vedova, un posto difficile da vivere nella Palestina dell'epoca, in tutto il mondo dell'epoca, ma anche di oggi. Probabile che lei, essendo vedova, aveva, può essere che la questione era legata a delle eredità, qualcosa aveva perso il marito, e spesso la vedova non aveva diritti sull'eredità del marito. Spesso, se c'erano bambini piccoli, si doveva contendere con i genitori di lui. E quindi se loro non avevano figli, l'eredità all'epoca apparteneva ancora ai genitori di lui. Quindi era una persona abbandonata, che non aveva beni e non aveva possibilità di andare avanti. E questo è lo scenario. Per molti di noi, o per qualcuno di noi, forse può essere una storia anche molto tangibile se uno che ha avuto a che fare con la giustizia. Però vediamo adesso la parte più profonda, no? La storia di prima parlava di un uomo che con le proprie forze ha raggiunto un obiettivo. Grande lezione di determinazione, di perseveranza. Ma in questo caso, in questa storia, lei, la vedova, non può ottenere nulla con le proprie forze. Lei deve ricevere l'aiuto, l'approvazione, il supporto, la legalizzazione da parte di qualcun altro. E quindi lei doveva usare le sue forze, in qualche modo, per influenzare questa persona. Lei chiedeva qualcosa che era sicuro che era il suo diritto. Chiedeva un qualcosa, io voglio avere qualcosa che era mio. Lei era sicura che era nel giusto e voleva avere questa cosa. Questo è importante, perché lei sapeva che era nel giusto, ma giustizia non veniva fatta. Prima Davide parlava di giustizia di Dio. In questa storia c'è però un'interessante analogia con il corridore di prima, perché mentre il corridore di prima, la differenza è che lui con le proprie forze poteva ottenere i suoi risultati, con difficoltà, con perseveranza, ma sapeva che poteva farcela, la differenza è che qua lei non può farlo con le proprie forze. Ma c'è un'interessante similitudine. Questa è una parola di Gesù, e nella storia, in questi quattro versetti, la vedova non chiama in causa di Dio. Lei con le proprie forze è determinata ad avere giustizia, non dice prego Dio, no, lei con le proprie forze va e chiede giustizia. Le sue armi sono deboli paragonate a quelle del giudice, sono la sua insistenza, la sua supplica. Gli dice, tu sai che quello è giusto, te lo devi dare, dammelo. Non è una lotta alla pace. E per quanto tempo l'ha portata avanti? Non è chiaro, ma non è stato un giorno, non è stato due giorni, è stato un periodo lungo, un periodo dove lei si presentava davanti al tribunale, ovunque dove si trovavano, al foro, qualsiasi fosse all'epoca il luogo, e il giudice mi diceva, oh, eccola qua, che si gira dall'altra parte, fa finta, si fa circondare dai suoi amici, qualche volta dice, vai via, vattene. No, non ti faccio giustizia, la risposta è no, non entrare neanche. Torna domani, come dire, non tornare proprio. Ma lei tornava, e torna il giorno 1, 2, 3, non sappiamo se è stato 50, non sappiamo se è stato 1000, ma lei tornava, e ha insistito. ha perseverato. La parabola, la storia non menziona la parola perseveranza, ma è una delle più belle storie di perseveranza. Alla fine, dopo tante volte, il giudice si arrende. Qualsiasi fosse la motivazione, oltre alla cattiveria di per sé, oltre a essere un uomo egoista, ingiusto, probabilmente lui aveva degli interessi per non fare giustizia, perché avrebbe fatto probabilmente porto a qualcun altro, qualcuno che per lui era più importante di lei. Ma l'insistenza, al punto che lui deve dire, le renderò giustizia perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa, che è un'espressione molto intensa, le fa giustizia, non la sopporta più. Va bene, quello che vuoi te lo do, probabilmente come uno sfogo totale, ma alla fine firma, fa qualsiasi fosse stato l'atto giuridico previsto, lei ottiene giustizia. E se torniamo alla definizione di determinazione, assiduità, costanza, tenacia, insistenza, permette persistenza, lei è stata così. Non sappiamo, non menziona, sono quattro frasi, quattro versetti. Se lei è stata tentata dalla Remes, ma come qualsiasi essere umano sono sicuro di sì, che sia stata tentata, ma non si è arresa, non è stata leggera, non è stata incostante, non è stata umile, è andata fino in fondo. Perché vi racconto questo? Perché ovviamente mi sono fatto la domanda, pensando a tante cose della mia vita, più importanti, meno importanti, se io ho perseveranza. Adesso arriviamo all'ultimo stadio, Dio, perché finora la storia di Gesù ce la racconta, ma Dio non è l'equazione, neanche in questa storia. Lei e con le sue forze, in un certo senso, è determinata e tutte quelle che sono le sue armi le mostra e chiede giustizia. Però poi c'è qualcosa che va avanti e al versetto successivo, cioè nella storia, perché la storia, la parabola poi conclude dicendo: il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice, ingiusto, no? Dice, non voglio che mi rompa la testa, allora vi faccio giustizia. Io non renderò dunque giustizia ai suoi eletti, che giorno e notte gridano a lui. Tarderà nei loro confronti, io vi dico che renderà giustizia con prontezza. E allora arriviamo al dunque della nostra spiritualità, perché qua ovviamente il contesto della perseveranza è specifico con la preghiera. Qua è un chiaro riferimento, dice giorno e notte grida a lui. Allora se noi cerchiamo qualche forma di giustizia, qualche benedizione, qualche risposta, io ti sto pregando per questo, rispondi. La mia domanda è se questo giorno e notte grida a lui, riflette che sia fuori. E io ho guardato la vedova, ho approfondito in quattro righe questo atteggiamento della vedova, ho detto, una non sono io, poche volte l'ho fatto, diciamo, poche volte ho insistito, e giorno e notte gridare a lui non sono io. Sì, ci sono i primi in cui ho pagato tanto, giorno e notte gridare a lui non sono io. Allora ho detto, io non sono un esempio di perseveranza, cioè, non voglio buttarmi a studio del messaggio perché non posso predicare, però mi sono detto, devo fare un passo di maturità nel mio cammino cristiano, perché questa parabola applica a tutti quanti. E allora che cosa ci frena a essere perseveranti, soprattutto spiritualmente? Perché in molte cose, tipo il Zapopek, diciamo che posso farlo con le mie forze, sono stato perseverante. In certi specifici ambiti ho dato me stesso perseverato. Poi dire come lui? No, però sono stato molto perseverante. Ma che cosa mi frena? La mia perseveranza spirituale. Cos'è la pigrizia, la fatica, non voler lottare, avere le cose facili? Beh, la risposta in realtà ce l'ha data Gesù proprio in questa parabola. Col primo versetto dice, propose loro, quindi adesso vi faccio una lezioncina, questa parola per mostrare che cosa? Che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Qua usa la parola stancarsi, ma possiamo dire scoraggiarci, perché noi ci scoraggiamo molto facilmente. Io mi scoraggio facilmente quando le cose non vanno come io vorrei. E penso che la soluzione necessaria per diventare perseveranti spirituali sono di cambiare la nostra visione di Dio e cambiare la nostra visione di noi stessi. Noi quando preghiamo e la nostra perseveranza dopo 3 giorni non abbiamo le risposte, ma a Dio lui non ci risponde, lo dico un po' ironicamente, ma forse non è lontano dalla verità. Se noi aprissimo tutto un tema sugli uomini di Dio che hanno perseverato anni, decenni per avere una risposta, forse capiamo cosa significa perseverare. Ma la prima cosa è la visione di Dio. Noi quando Dio non ci risponde, a volte pensiamo Dio ci vuole bene, ma c'è un ma dentro. Oppure non ci benedice perché c'è qualche punizione che devo subire. E ci sono dei meccanismi sbagliati che entrano nel nostro cuore, per cui abbiamo una visione sbagliata di Dio e ci scoraggiamo. Non so come ho andato per il tempo. A mezzogiorno, l'altra è come noi, la nostra visione di noi stessi. Penso che questa cioè, immaginate che io vorrei questo e arriva subito, io vorrei quest'altro e arriva subito. Non suona proprio, non so. Sì, da un lato sarebbe bello, però siamo nei iniziati spirituali, no? Ora, Dio per il nostro bene, quindi la nostra visione di Dio è che questa perseveranza Dio ce la vuole dare. Il passo dice che ce la darà, dice chiaramente, torno un attimo su, scusate perché con lo strumento elettronico bene tutto allo stesso tempo, dice dice tante erano i loro confronti, io vi dico che rende la giustizia con prontezza, usa la parola prontezza. Quella prontezza noi la interpretiamo domani, quella prontezza è diversa, tempo di Dio, ma è una prontezza che Dio non è per punirci e noi a volte non capiamo le sue motivazioni, ma la cosa più importante è come è la nostra visione di noi stessi. Il fatto è che questa storia ci insegna a capire la nostra relazione con Dio. Probabilmente questa perseveranza è riflesso di come non ce la portiamo con Dio. La verità, io ho guardato le due ultime settimane, ho avuto periodi un po' troppo intensi, che mi hanno, onestamente alla fine sono arrivato a essere esausto fisicamente. Oltre, non solo posso dire di non aver pregato, di non aver né gridato giorno e notte, ma la mia relazione con Dio è diventata debole, povera. Invece, quando ci sono le difficoltà, e non dovrebbe essere solo quando sono difficoltà, questa persistenza improvvisamente ci fa capire come anche noi stiamo cambiando. Noi abbiamo il nostro rapporto con Dio, questa qualcosa di meraviglioso, e c'è una lontananza, c'è una crescita spirituale necessaria, che la perseveranza ci aiuta a sviluppare una relazione meravigliosa. Ci dà una visione eterna delle cose, una visione, non dico come la sua, ma ci è in alto dalla nostra limitata comprensione di Dio, è qualcosa di molto profondo. Se le risposte arrivassero subito non riusciremo mai a crescere spiritualmente. La perseveranza è un dono che dobbiamo prendere per cambiare. Io mi sono trovato con difficoltà che per qualcuno di voi possono essere ridicole, per alcuni possono essere comprese come per difficoltà. Ma io mi rendo conto come mi scoraggio davanti alle difficoltà e come dopo poche preghiere il mio cuore sono abbattuto. E questa scrittura ci insegna che dobbiamo maturare e crescere. Gesù dice alla fine: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Allora alla perseveranza è associata anche la fede. Significa che questo continuo processo di gridare giorno e notte è sinonimo di fede. Come Abramo, come tanti uomini della Bibbia che non si sono arresi davanti a quello che è l'obiettivo e le cose vanno in questa direzione o addirittura nel senso opposto. Ma hanno continuato a perseverare e hanno mantenuto, Dio non so perché non succede oggi, Non so perché da 2 anni che ti chiedo questo non succede. Signore, anzi, è pure peggiorato rispetto a 5 anni fa. Ma io continuo a credere. Se tutto alla prima preghiera fosse facile, non potremo capire veramente Dio nella sua massima visione. Non so se noi riusciamo mai a capire Dio nella sua massima visione o comprensione, ma la perseveranza è un ingrediente fondamentale per cambiare il nostro cuore, per crescere e per comprendere. Voglio concludere mostrandovi una candidata, figura che non commenterò in modo profondo, ma che menziono la parola perseveranza. Allora, sono queste, buongiorno, vi fa un'opera di grazia e di perseveranza, a correre a 5 secondi l'una, ma proprio perché ve le potete leggere con calma, se vuoi. La perseveranza è di servire Dio con perseveranza. Fai pure veloci. E di perseverare Dio. Servire Dio con perseveranza. Fai pure. Di portare il frutto con perseveranza. Di chiedere, questa è la preghiera, di con perseveranza. Di fare il bene con perseveranza. Di continuare a fare il bene. Fai pure avanti. Sempre. Di vivere con perseveranza, questa alla fine va bene, non importa. Ma lasciamo pure così, va bene così. Ci sono la perseveranza, abbiamo un passo legato alla preghiera, ma ci sono l'insegnamento di imparare le scritture, nello stile di vita, di vegliare. Ci sono tante cose della perseveranza deve essere parte della nostra vita. Allora l'incoraggiamento è questo per concludere. Io mi sono fatto queste domande. Tanto tempo con il focus della perseveranza perché mi sono posto questa domanda una decina di giorni fa, perché mi sono sentito scoraggiato. E ho detto, ma è giustificato lo scoraggiamento? No. Non quando leggo questo, perché Dio mi chiama a perseverare. Allora il mio incoraggiamento è, riflettete se voi state perseverando nella fede, se state perseverando nella preghiera, se la vostra vita è una vita di, è una corsa che correte con perseveranza. Amen.